Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine.
Leo One, un re nelle colline di Faenza. Le uve famoso nella versione di Leone Conti. Ben trovati a Cantine e Cucine, amici di Radio Emilia Romagna. Vi ho salutato a Imola e ho proseguito sulla strada per le colline di Faenza, addentrandomi sempre più nel cuore di Romagna. Arrivo in una giornata fredda ma baciata dal sole, seguendo le indicazioni per Santa Lucia e la Torre di Oriolo. Nonostante l'autunno inoltrato, protagonista della strada è una rigogliosa natura, che tarda ad ingiallire. La mia destinazione è l'azienda Leone Conti. Arrivata sul posto non c'è nessuno che mi aspetta, semplicemente perché il suo proprietario si era dimenticato di me e del nostro appuntamento. Il suo arrivo in macchina è accompagnato dalle note dei Queen sparate ad alto volume e immediatamente intuisco che riuscirò facilmente a sintonizzarmi con lui. Ad attendermi in casa c'è invece un gatto che mostra evidente interesse a spettinarmi i capelli e una bellissima cagnolina che si siede ai miei piedi. Tutto è pronto per cominciare l'intervista. L'azienda di Leone è un'azienda che da sempre è stata condotta in famiglia. Una famiglia nobile, anche se la nobiltà che si respira in casa è più di animo che di genealogia. Leone Conti, parlando dei suoi vini, parla di sé. Non sono prescindibili. Non mi nasconde nessuna delle sfaccettature del suo carattere, così come presenta con amore e con soddisfazione le sue etichette. I suoi vini sono progetti, frutto della sua creatività, della sua curiosità, della sua voglia di sperimentare per superarsi e per ottenere dalla sua terra i risultati migliori. Vi parlo di questo degustando il suo Leone, abbinato ai miei pensieri. Lascio a Leone Conti la parola perché, come presto scoprirete, è un uomo che ha molto da raccontare. Buongiorno, mi trovo a Santa Lucia, sulle colline di Faenza, in visita all'azienda Leone Conti e sono in compagnia del suo proprietario. Buongiorno Leone.
Ciao, ciao, buongiorno a te.
Allora, oggi è una splendida giornata, il sole è dalla nostra parte, quindi ti chiedo come prima cosa di restituire una fotografia a chi ci ascolta e quindi di descrivere un po' questo bellissimo paesaggio in cui ci troviamo.
Allora, qui siamo alle pendici delle prime colline faentine, nella zona di Santa Lucia. È una zona che è storicamente vocata per la viticoltura e non solo per la viticoltura, con una buona presenza anche di bravi ristoratori locali. Sono delle belle colline, si vede tante belle cose attorno, quando c'è la neve, quando nevica, si vede anche già la prima neve nelle colline, dai, è un bel posto.
Infatti immagino che sia comunque una natura che emoziona sempre in tutte le varie fasi delle stagioni. Allora, questa azienda nasce nei primi anni del Novecento e nasce ad opera di tuo nonno, però diciamo che l'impronta dell'azienda fino a che non arriva poi il momento del tuo ingresso lo dà una donna, che è tua zia Antonietta. Ci vuoi raccontare un po' la storia di quello che c'era prima che arrivassi tu?
Allora, mia zia, insomma, è una donna incredibile per l'epoca, donna del vino quando le donne del vino non esistevano, oltretutto con un grosso handicap fisico che era quello di essere completamente sorda. Era una donna con una grandissima grinta e una grandissima volontà di portare avanti qualcosa che era della famiglia, perché alla fine sviluppava un lavoro che aveva sviluppato prima suo padre, quindi mio nonno, cercando di fare il meglio possibile, con anche idee innovative anche per l'epoca, perché uno dei suoi vini più conosciuti era un metodo ancestrale. Alla fine, grandissima donna, molto stimata, fatta una oltretutto delle cofondatrici dell'Ente Tutela Vini di Romagna. Poi, chiaro, mi ha insegnato tanto, tanto non solo nel mondo dell'agricoltura, nel mondo del vino, ma anche a titolo personale. Io ho avuto problemi con mia madre che aveva la tubercolosi, per cui all'epoca, visto che non sono giovanissimo, curavo con l'aria buona e mia madre è stata per lungo tempo in sanatorio. Lei ci ha fatto veramente da mamma sportiva, ci ha insegnato a sciare, ci ha insegnato a fare le camminate in montagna, mi ha insegnato a guidare, io ho guidato, che penso avevo avuto una decina d'anni, guidavo i camioncini o anche i trattori, cioè poca paura del rischio, tanta grinta, tanta voglia comunque di fare, di vivere.
Tu comunque non decidi subito di seguire le sue orme, anzi intraprendi una carriera che poi forse non ti si diceva più di tanto, perché tu inizi gli studi notarili e pensavi di percorrere quella strada, e poi invece che succede?
Beh, lo dico così come cosa che deve valere per tutti: se uno insegue un obiettivo solo ed esclusivamente per i soldi, diciamo perché pensa che sia un obiettivo che gli possa dare soddisfazione economica, è meglio che cambi strada immediatamente, perché sono ben altre le motivazioni che ti possono spingere a ottenere risultati. Nel mio caso il discorso di giurisprudenza era abbastanza legato a degli obiettivi più familiari che miei, come generazione e come tipologia anche di persona ero abbastanza adatto ad assecondare quelli che erano i desideri dei miei genitori, della mia famiglia, e anche in certo senso io ho fatto il liceo classico, il classico Torricelli di Faenza, che all'epoca era una scuola veramente tosta, abituato anche a rispettare le autorità, il senso del dovere, ecco, tutte cose che secondo me parlarne adesso sembra di dire delle grandi stupidate, però era veramente, sono venuto su questa idea qui. Poi è chiaro, nel momento in cui ti rendi conto che certi obiettivi non fanno parte della tua vita, soprattutto che richiedono forse anche un impegno che io non ero in grado di manifestare, ho avuto la fortuna, veramente questa è una grandissima fortuna nella mia vita, che mi fosse offerto di poter occuparmi dell'azienda, di affiancare mia zia, che ovviamente si trovava un po' in difficoltà in un mondo un pochino più aggressivo, che sta diventando più aggressivo, e ho avuto questa grande chance. Spero di aver sfruttato, o perlomeno io sono convinto di aver avuto un grandissimo fortuna. Poi spero di aver dato qualcosa anche agli altri.
E qui nasce il tuo grande amore per la viticoltura, qui nasce forse probabilmente c'è la parte più vera di te stesso, tu inizi a seguire tutte le fasi della trasformazione dell'uva in vino, e nel 94 c'è, diciamo, la prima produzione che è completamente guidata e firmata da te. Da lì hai fatto veramente tantissima strada. Adesso, prima di entrare nel merito, ti chiedo intanto di parlarci un po' della struttura dell'azienda, quindi quanti attrevitati ci sono e tipo di produzione, e poi entriamo nello specifico sulle tue bottiglie, che secondo me hanno tanto da dire.
Allora, l'azienda è un'azienda di circa 43 ettari. Di questi 43 ettari, 23 sono a vigneto, poi abbiamo 4 ettari e mezzo di ulivi. Questo è seminativo, convertito in questi ultimi anni, proprio questo onestamente in tempi abbastanza recenti, a colture cerealicole di recupero di alcune vecchie varietà.
Questi sono dei terreni dove i vitigni internazionali crescono benissimo e danno degli ottimi prodotti, ma sono anche dei terreni che possono garantire una biodiversità eccezionale. Quindi raccontaci un po' quali sono i vitigni che voi coltivate.
Dunque, noi saremo quasi un centro sperimentale, quasi, perché credo che abbiamo più varietà noi. Allora, piccola considerazione: dove secondo me fanno viticoltura seria, tiriamo un posto a caso, Borgogna, hanno tre vitigni. Forse avranno capito che lì vengono bene quelli e ci puntano. Qui da noi, purtroppo, o non ti fidi di quella che è la qualità di quello che riesci a fare con diciamo, i vitigni tradizionali, o hai la paglia come ho io di provare, è curiosità, passione, chiamala come vuoi, comunque di verificare cosa avviene con tante altre cose, però noi penso che avremo in azienda, io credo forse almeno 18 varietà di uva, alcune in quantitativi anche veramente ridicolmente modesti, però mi piace, ecco, piace diversificare, mi piace oltretutto, questo è, ammetto, in tempi relativamente recenti, perché si parla, dunque siamo nel 2016, quindi si parla di 10-15 anni, però abbiamo iniziato a reinserire delle vecchie varietà, delle cosine anche un po' particolari, nell'onda di cose che stavano scomparendo, che abbiamo anche scoperto perché stavano scomparendo alcune, perché vinificarle diventa veramente una follia da un punto di vista economico. Allora, è chiaro, in un momento storico dove magari la gente comunque è interessata alla biodiversità, ok, si può portare avanti, però dopo c'è il problema contraltare che la gente ha meno disponibilità e per cui tutto sommato seleziona un po' quello dove spende, ecco. Però questo per noi non è poi così fondamentale. A noi piace comunque portare avanti delle nostre idee, dei nostri progetti, che sono molto spesso a prescindere dal risultato economico di quello che stiamo facendo. Questo ci tengo perché fa parte ovviamente di un discorso di passione e anche forse anche un po' di romanticismo col quale, devo ammettere, ho sempre gestito un po' l'azienda.
Si può dire comunque che c'è una grande attenzione per la tradizione, comunque per la riscoperta di vigni che sono veramente, diciamo, di questo territorio. Ci sono alcuni nomi che io ad esempio ho imparato venendo qui in azienda da te, tipo il Termarina o vabbè gli altri magari un po' più famosi come il famoso però insomma diciamo comunque una realtà veramente di questo territorio. Tradizione, però c'è anche da parte tua molta creatività e molta sperimentazione. Ad esempio vorrei che, entrando proprio nella produzione, tu con l'Albana hai creato veramente dei progetti eccezionali e tra l'altro molto, che danno vita a dei vini che sono tra loro molto diversi. Ci vuoi dire qualcosa?
Sì, allora, ti ringrazio di questa cosa qui perché è una cosa alla quale tengo tantissimo. Io sono stato estremamente polemico quando venne fuori la DOCG dell'Albana, perché sembrava che la DOCG dell'Albana dovesse riconoscere la DOCG solo al passito, che era sicuramente un'espressione, forse sicuramente la più interessante, quella che dava anche forse un risultato all'epoca qualitativamente più valido, però non l'unica espressione dell'Albana, anche perché secondo me si andava a castrare tutto un mondo che oggi, 87 la DOCG dell'Albana, quindi si parla quasi di 30 anni fa, è stato riscoperto da tanti produttori e devo dire, e qui mi faccio veramente un titolo mio, però me l'hai detto tu, per cui penso di poterlo anche fare, grazie anche all'impegno che noi come azienda, piccola azienda, però ci abbiamo messo veramente tanto cuore, tanta passione nel proporre l'Albana in tipologie diverse dalla secca. Poi noi abbiamo esordimmo tantissimi anni fa col Vigna Pozzo, che era Albana fatta in legno, che era nata come idea per poter valutare attraverso il legno renderlo un pochino più internazionale come gusto e soprattutto renderlo anche più invecchiabile, cioè che potesse avere una elevazione in bottiglia che potesse portarlo a più lungo. Poi la svolta diciamo più radicale da un punto di vista delle proposte è venuta con il 2000, quando abbiamo fatto un cambio anche da un punto di vista di gestione dell'azienda, da un punto di vista della consulenza e con i vari progetti. All'epoca era un progetto 1, progetto 2, poi recentemente con la 2011 è nato il progetto 3. La mia idea era, e sono tre Albane secche, la mia idea era quella di far capire che con l'Albana si potevano fare tante cose e tutte importanti, per cui il progetto 1 la versione più semplice, però quella che regge da un punto di vista economico l'azienda, perché il nostro vino penso è in assoluto più venduto, però che sposasse un po' la tradizione ma in una maniera più fruibile. Il progetto 2 invece nasce dalla grandissima passione per mia verso i vini alsaziani, era quella di fare le sovramaturazioni, la botritis, il vino che poteva uscire dopo tanti anni dalla vendemmia. Tutto un progetto di grande amore ideale, poi che si concretizza spesso con delle difficoltà nel proporlo, perché non è facile proporre un'Albana vendemmia tardiva, soprattutto nelle posizioni come siamo noi come azienda, quindi pedicolinari con maturazioni abbastanza accentuate e precoci, che non diventasse una specie di passito 2. Per cui il progetto 3, devo dire onestamente, è più un tributo a colleghi, questo lo devo ammettere, nonostante noi ci lavorassimo dietro da un po' di tempo, perché la nostra prima progetto 3 è del 2011, però ammetto che il coraggio di proporlo nasce da aver sentito vini di colleghi. È bello che tanti si siano messi a sperimentare e a fare, e insomma anche con prodotti bellissimi. Ed è l'idea del macerato, del vino quasi rosso fatto con uve bianche, cioè tutto un mondo veramente che intriga tanto. Poi in più si abbinava a un discorso anche di anfora, questo legato a un caro amico che purtroppo è morto, che aveva portato avanti questo progetto che doveva collegare più aziende romagnole all'uso delle anfore georgiane. Okay. C'è tutto un mondo, un turbamento dentro che porta alla voglia di sperimentare, ma anche alla voglia di rimanere legati comunque a qualcosa che è legatissimo al nostro territorio. Ecco, una cosa che ci tengo, per esempio, sul discorso Albana, noi facciamo sistemi di allevamento a pergola romagnola. Pergola romagnola è costosissima dal punto di vista gestionale, perché è interamente manuale. Ho avuto anche una piccola polemica, diciamo, in ambito regionale, sul fatto che non erano finanziabili gli impianti a pergola, perché non erano meccanizzabili, ma io dico, ma scusa, non finanziamo qualcosa che mantiene la tradizione e quindi mantiene una cultura cultura di un territorio. Dopo è venuto fuori che erano finanziato anche impianti a pergola, leggermente, diciamo, ovviamente diversi da quelli che erano fatti anche negli anni passati, perché è giusto mantenere vive anche le tradizioni di vino. Fortunatamente il suo grande valore è dato dal fatto che è nella storia di tutti, nella storia di ogni famiglia, nella storia di ogni nazione mediterranea e non solo, per cui credo che sia molto molto importante mantenere vivo queste cose qui.
Dall'altro poi avevo letto che, cioè, tu riesci a fare anche delle verticali con delle annate vecchissime, anzi sì, forse anche sì, addirittura con il progetto 1, sono in una degustazione, ho aperto una bottiglia del 91,
del 91,
se non sbaglio,
sì,
ed era impeccabile.
Sì, abbiamo aperto, non era ancora progetto 1, era un vignapozzo, comunque un vignapozzo del sì, 1991, ti dirò che forse era la migliore cosa che avevamo sentito, ma c'è un guarda, da questo punto di vista qui c'è comunque una ragione, in parte di modifica di scelta produttiva, in parte purtroppo anche di modifica climatica, diciamo negli anni 90 era più fresco. No, io mi ricordo che si vendemmiava più tardi e per cui avevi dei vini con acidità più vive. Poi, diciamo, in tempi abbastanza recenti, a parte che ultimamente abbiamo avuto anche un paio di annate veramente sfigate da un punto di vista del clima, però si sono innalzate le gradazioni, diminuite l'acidità, diciamo, diventano vini un po' più, se la giocano su altre caratteristiche la loro longevità.
Tutti i tuoi vini parlano e dicono qualcosa quando sono nel calice, ma parlano anche quando sono dentro le bottiglie. Infatti non c'è un'etichetta dei tuoi vini che non abbia una storia da raccontare. Scegline una e raccontacela.
Beh, l'etichetta, onestamente, alla quale sono più legato, al di là che poi non sia il vino che vendo meglio, quindi è proprio esclusivamente di legame affettivo, a prescindere dal legame commerciale, è Peace and Love, scritto come l'ho pronunciato, quindi Peace che and Love. È un'etichetta che ha due valenze. Allora, nasce come etichetta dopo le Torri Gemelle e questa è stata la prima spinta. Io ho vissuto in parte marginalmente, in parte comunque come periodo storico, il pacifismo degli anni d'oro, secondo me, degli anni veri, meno politicizzato, ma più spontaneo, più vivo, più emozionante. Poi è chiaro che tutti rivedono la propria adolescenza come qualcosa di più emozionante di quello che stanno vivendo adesso, perlomeno più o meno funziona così. Però, onestamente, mi sembrava una cosa più bella ed era un richiamo ai giovani. Allora, chi beve meglio oggi, chi beve con più attenzione sono i giovani. I giovani, quelli sani, nel senso che appassionati, veramente hanno tanta tanta attenzione a quello che trovano nelle etichette, leggono, eccetera, eccetera. Ed era un richiamo di rivivere, cioè di sempre fatto con ironia, perché a me piace anche giocarla anche sul fatto dell'ironia, di guardarsi un po' attorno, dai, di cercare di non essere ostili con nessuno, col prossimo. Vabbè, molto, molto banale, tutto sommato, come dicevo, però partito dal cuore. E questo era il primo aspetto. L'altro aspetto era l'aspetto un pochino romanticamente depressivo, che era quello di un richiamo alla mia adolescenza, ai concerti, cioè l'etichetta molto sparata da questo punto di vista qui, come colori, come grafica, e quindi ai concerti, alle donate rock. A me piace tantissimo la musica che si colloca da fine anni 60, metà degli anni 70. Uno dei miei grandissimi sogni sarebbe è sempre stato ed è tuttora un grandissimo sogno quello di organizzare qui la Torre d'Oriolo, che è un posto che è vicino a noi come azienda, dove c'è anche un'associazione, un grandissimo concerto rock di 3 giorni, musica 24 ore su 24, con gruppi, cioè rifare un posto che è qua, cioè,
a bere delle gran bottiglie di pisello,
sì, proprio, è una cosa che voglio dire, perché alla fine è molto parte del mio carattere. Quando ho detto prima, ne parlavo, che ho gestito l'azienda in maniera non particolarmente imprenditoriale, l'ho gestito in maniera molto romantica, ed è quello che molto spesso ha legato le persone ai miei vini e alla mia persona. Abbiamo fatto su questa etichetta qui un sacco di magliette, senza il nome dell'azienda. Io ci tengo a ribadire, noi non volevamo promuovere un marchio aziendale, volevamo promuovere un messaggio. Le magliette sono state tutte regalate, c'è tanta gente che le porta e mi si posa, si fa la foto di guarda e ce l'ho ancora, cioè, e si parla di roba che ormai è una decina d'anni, anche più di 10 anni.
Se le rifai, ne voglio una anch'io.
ce l'ho.
Allora, adesso di tutta la tua produzione, che veramente l'intervista non dura abbastanza per farti raccontare tutti i tuoi vini, io in realtà ho selezionato un vino che deriva appunto da un vitigno autoctono su cui vorrei mettere l'accento, quindi ti chiedo a te di parlarci dell'EO1, quindi un vino prodotto da uve famoso, e anche un po' di parlarci di questo vitigno, dei modi in cui tu lo vinifichi, perché non è soltanto con il EO1 che lo fai esprimere, e a te la parola.
Allora, il EO1, prima cosa, è anche questa abbastanza ironica come etichetta, perché c'è una sega mentale mica da poco. Allora, il vitigno è famoso, il EO1 è il famoso EO1, è il famoso leone, cioè è autocelebrativa in etichetta, dai, c'è un leoncino piccolo, cioè devo ammettere che mi diverto tantissimo in queste cose qui, ma perché mi piace, è un mondo che mi piace, vabbè. Piccolo inciso, ok. Parlando seriamente invece del vitigno, il vitigno è molto molto interessante, ha delle problematiche anche importanti. Parliamo dei primi aspetti positivi, è versatile. Su questa versatilità cioè nell'area di produzione si fanno praticamente tre indirizzi. Un indirizzo di vino fresco, giovane, in genere a febbraio già fuori, gennaio-febbraio già fuori l'annata, produzione, un indirizzo più maturo e anche una versione sulla spumantizzazione. Poi con metodologia Charmat o metodo classico, a seconda diciamo dell'indirizzo ulteriore che si vuole dare al vino. E questo è l'aspetto, diciamo, positivo. L'aspetto negativo, che per alcuni è considerato un aspetto positivo, per me invece è un aspetto negativo, è forse la troppa aromaticità del vitigno. Allora, nelle versioni che spingono su questa aromaticità, dal mio punto di vista, poi parlo, siamo chiaro, è un discorso estremamente soggettivo, per cui danno vini che mi stufano, nel senso li trovo troppo semplici, poi a me non piacciono i vini troppo profumati, io farei dei bianchi, uscirei se potessi, avessi soldi, avessi potenza commerciale, uscirei con tutti i bianchi che hanno perlomeno 3-4 anni di invecchiamento, poi chiaramente se lo faccio dopo un po' chiudo baracche e burattini, per cui è meglio vedere anche quello che la gente vuol bere. E a me quindi mi piace l'evoluzione del famoso, anche perché tutto sommato su vini molto giovani c'è una piccola problematica, che è quella della non stabilità aromatica nel tempo, per cui tu parti un vino bello fruttato e tende, diciamo, a tra virgolette invecchiarsi un po' rapidamente. Questo ovviamente nell'ottica anche di usare metodologie di conservazione compatibili con quella che è la salute pubblica, quindi andare possibilmente su dosaggi molto bassi di solfiti, cioè tutto quello che oggi effettivamente la gente giustamente chiede da una bottiglia di vino e non solo da una bottiglia di vino. Per cui mi piace l'idea dell'evoluzione, si dà quindi al vino una maturazione che è legata sia all'invecchiamento sia al tipo di vinificazione, molto spesso legata alla permanenza sulle fecce, che dà un'aromaticità diversa ma molto più stabile, e sfruttando le caratteristiche positive del vitigno, che sono la mineralità, l'acidità, riesce a dare vini che hanno una ottima longevità su caratteristiche interessanti. Sul discorso spumantistica noi abbiamo optato sul metodo classico, diciamo
sempre perché vuoi fare le cose
perché economiche. Ma perché sì, perché allora, a me piace tanto, no, ecco, non sono povero in canne, però sicuramente mi sono calati un po' i soldi ultimamente, ma io berei solo champagne, piace tantissimo, è un modo di bere che veramente ne puoi bere degli ettolitri, stai benissimo, ed è un piacere. Mi piace pensare di poter fare non una cosa come quella, però su quella metodologia lì. Poi la nostra scelta è stata quella di farlo senza fondi, cioè poi oggi ci sono tante idee diverse, bellissime, tutte molto molto interessanti, e che danno soprattutto al consumatore la possibilità di scegliere tante 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 opzioni. Noi abbiamo scelto questa, i risultati sono interessanti, il vino si presta, e per cui dai, il famoso diventerà sicuramente famoso.
Bene, io ti ringrazio, quindi adesso prendo questa bottiglia di EO1 e vado da Maurizio Manzoni in enoteca a degustarla. Grazie ancora, Leone.
Grazie a te. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be.
soddisfatta dell'intensa chiacchierata, vado via certa che ritornerò presto su queste colline, magari proprio per assistere al sognato concerto in stile Woodstock. Sono soddisfatta anche della bottiglia che porta Maurizio Manzoni, che sicuramente vi saprà descrivere al meglio il prezioso vino che ospita. Buongiorno Maurizio, oggi ti porto un vino tipico delle colline romagnole, infatti ti porto il Leo One, quindi uva famoso, vinificata perfettamente dall'azienda Leone Conti.
Buongiorno, sì, siamo nella zona di Faenza, precisamente Santa Lucia, dove quest'uva cresce assolutamente rigogliosa. Le zone tipiche, diciamo, di quest'uva in Emilia Romagna, più precisamente in Romagna, sono tre: appunto la zona del Faentino, Santa Lucia in particolare, Mercato Saraceno e la zona di Bagnacavallo, dove cambia anche nome e il vino viene chiamato Arambella. Oggi assaggiamo questo famoso, per l'appunto, Le Wan di Leone Conti, che lui vinifica tra virgolette in maniera particolare. È uno dei pochi che lo vinifica con un passaggio in legno. Lo notiamo immediatamente dal colore, questo colore carico, giallo paglierino con dei riflessi dorati. Facendolo girare nel bicchiere notiamo immediatamente la consistenza, data da che cosa? Archetti fitti e lacrime che scendono veramente molto molto lentamente. Al naso immediatamente ci arriva quella che io definisco una botta, un bel colpo, perché è da definire assolutamente intenso, con sentori fruttati, floreali e un sacco di sentori terziari. La frutta tanto è frutta molto matura o addirittura tipo albicocca disidratata, e frutta tropicale molto matura. I fiori sono fiori gialli appassiti. I sentori sono quelli, ad esempio, anche del tè. Non immaginiamoci la bustina, chiaramente, ma la foglia, quindi tè, carcadè, fino ad arrivare anche a delle spezie molto dolci. È un naso molto molto interessante. Ora lo andiamo ad assaggiare, perché lo definisco fine, e per me fine lo si dice quando il naso ti invoglia a mettere in bocca appunto il vino. Lo assaggiamo immediatamente. Allora, la complessità del naso la ritroviamo anche in bocca per via retroolfattiva, infatti tutti quei sentori di cui avevamo parlato immediatamente prima li ritroviamo in bocca. In più, se devo aggiungere qualcosa, percepisco anche dello zafferano, molto molto interessante. È un vino comunque secco, è un vino caldo, perché comunque l'alcol c'è, si sente, non mi disturba, ma c'è, è presente. Morbido, lo riassaggio. Un vino comunque con una bella parte di freschezza e anche di mineralità. È un vino assolutamente persistente in bocca. Un vino pronto, ma che non ha assolutamente paura del tempo. È un bianco, stiamo bevendo un bianco del 2012 e ancora oggi percepiamo una bella freschezza. Quindi è un vino, appunto, un vino bianco che non ha paura del tempo. È un vino bianco molto interessante a livello di abbinamenti. Certo che serve qualcosa, un piatto con del carattere, pieno di aromi. Questa è la stagione dei funghi, dei tartufi, bene, utilizziamoli. Abbiamo parlato dello zafferano, bene, utilizziamolo. Divertiamoci con tutto ciò che è sapore e odore, ma importante, veramente. Un bel vino, un bel territorio. Santa Lucia.
Salute.
Salute.
Da Faenza a Ravenna, da un'atmosfera rustica all'atmosfera elegante di un ristorante di città che sembra essere un fotogramma di un film in bianco e nero degli anni 40, il ristorante Cinema Alexander. I proprietari Santemilandri e Piacasu hanno deciso di affidare la regia della cucina a Mattia Borroni. Milanese di nascita e classe 1990, Mattia è, nonostante la sua giovane età, un grandissimo chef che con tutta la sua freschezza e spontaneità riesce a destreggiarsi nella sua cucina con proposte che accontentano clientele tra le più differenti, gli amanti del pesce, della carne e di chi vuole con gusto seguire le sue proposte vegetariane e vegane. Buongiorno, sono in compagnia di Mattia Borroni, executive chef del ristorante Alexander di Ravenna. Buongiorno Mattia.
Buongiorno.
Giovanissimo ma altrettanto talentuoso, raccontaci quando Mattia hai capito che il tuo futuro sarebbe stato in cucina.
Ma ho capito, ancora non l'ho capito tuttora, no, e ho avuto la prima esperienza a 13 anni, quindi ho iniziato a lavorare molto presto nel ristorante di un mio amico vicino a Saronno dove abitavo. E niente, da lì ho iniziato a capire che il mondo della cucina poteva essere veramente la mia vita. E ho intrapreso la scuola alberghiera a Milano, al Carlo Porta, ho fatto i miei 5 anni, nel frattempo studiavo e lavoravo. E dopodiché, dopo finita la scuola, ho preso per scherzo, sono venuto a Ravenna per trovare un mio amico e ho iniziato a lavorare in questo ristorante qua, che tuttora faccio lo chef. Il ristorante è il ristorante Cinema Alexander, che è fuori dalle porte di Ravenna. E niente, quindi stiamo avendo dei buoni risultati, considerando che comunque io mi considero un cuoco autodidatta, perché sì, ho avuto dei bravi maestri, ho avuto le mie esperienze, ho lavorato in ristoranti stellati e non stellati, però tutto quello che facciamo qui dentro è tutto frutto della mia immaginazione, un po' grazie ai ragazzi che comunque riusciamo a fare qualcosa di più particolare grazie al loro aiuto. E niente, è un divenire, diciamo, impariamo da noi stessi.
Pia e Santa hanno scommesso su di te, hanno fatto molto bene, visti i risultati. Tu comunque, nonostante la tua giovane età, hai avuto dei riconoscimenti importanti. Nel 2014 sei stato chef emergente del Nord, sei entrato a far parte di Chef to Chef. Hai fatto nel tuo percorso formativo anche delle esperienze all'estero?
No, esperienze all'estero no. Io, cioè, se possiamo dire estero, ma è la Svizzera, quindi più di estero di così, no, non sono mai andato. Mi piacerebbe molto, però non ho mai avuto l'occasione, neanche mai avuto, magari, stato io a cercare più di tanto di andare all'estero, perché reputo che comunque l'Italia, dal punto di vista gastronomico, sia uno dei migliori stati in assoluto, quindi perché da andare a imparare un mestiere in Inghilterra, in Francia o in Germania, quando in Italia ci abbiamo i migliori chef del mondo. Quindi un po' per scelta mia personale, anche se da una parte diciamo che me ne pento di questa scelta, perché comunque anche sapere culture diverse o anche solo la lingua in questo lavoro aiuta molto.
Ma ci sono ingredienti di altri paesi che ad esempio entrano nelle tue ricette che ti incuriosiscono, anche magari dei tipi particolari di cucina?
Come ingredienti magari possono entrare degli ingredienti dall'Oriente, quindi come possono essere le spezie, come possono essere magari dei prodotti fermentati che uso particolarmente, o comunque sempre delle spezie che possono arrivare da Sud America o giù lì. Però diciamo che cerchiamo sempre di utilizzare prodotti del territorio, non ci stacchiamo troppo, diciamo, dai prodotti che riusciamo a reperire molto facilmente. Uno, per questioni economiche, no? Perché comunque prendere un prodotto che arriva da lontano per noi è un costo maggiore, quindi poi dopo un costo maggiore che va a finire nel piatto del cliente. Seconda cosa, perché penso che comunque noi abbiamo la possibilità di avere dei prodotti eccezionali e non vedo perché dovremmo andare a utilizzare dei prodotti dell'estero, anche se magari a volte quel prodotto specifico può servire per far riuscire meglio una ricetta o per riuscire a dare magari quel sapore particolare che con i nostri prodotti magari non riusciamo a ottenere.
Tu sei milanese, però a un certo punto appunto arrivi qua a Ravenna e abbracci la cucina di Romagna. Di questo territorio, quali sono gli ingredienti con cui ti diverti di più?
Ma diciamo che per me è stata un po' una scoperta, perché non era una terra che conoscevo molto bene. Diciamo che io conosco molto bene le Marche, perché da parte mia i miei nonni sono marchigiani, quindi i prodotti più o meno sono anche abbastanza similari, ci distanzia tanto l'Emilia Romagna dalle Marche. Diciamo che ho scoperto che non conoscevo, quando sono venuto qui, la mora romagnola, questo maiale particolare, che abbiamo iniziato adesso a utilizzarla maggiormente, anche perché all'inizio ero un po' scettico su questo maiale, perché essendo un maiale abbastanza grasso, il cliente era un po', diciamo, schifettoso, no? Quindi quando vedeva tutto sto grasso. Poi piano piano abbiamo iniziato a capire anche un attimino che tipo di cottura poter fare o come poterlo servire al cliente, diciamo che ci stiamo divertendo. Adesso abbiamo la stagione dello scalogno romagnolo, quindi abbiamo utilizzato lo scalogno romagnolo, anche se per noi è abbastanza brigoso, uno, trovarlo, due, pulirlo, perché essendo uno scalogno che ha una buccia abbastanza coriacea diventa un po' faticoso, però utilizziamo lo scalogno romagnolo. Poi ci bizzarriamo con la pasta fresca, perché tanto qui dovunque vai la pasta fresca fa sempre successo, quindi riusciamo a fare forme, dimensioni, paste diverse. Niente, questi sono i prodotti che uso maggiormente.
Ti ricordi qual è la prima ricetta che è entrata, la prima tua ricetta che è entrata nel menù di questo ristorante?
Cioè, questa è una bella domanda, devo pensarci, ma non mi ricordo, anche perché le ricette io ho purtroppo questo vizio che non me le scrivo mai da nessuna parte, non me le ricordo mai. Tante volte devo fare dei menù e chiedo sempre ai ragazzi perché non mi ricordo magari cosa ho fatto 3 giorni prima, non ne ho la più pallida idea.
Allora ti ricordi l'ultima?
L'ultima ricetta che è piaciuta particolarmente tanto, adesso stiamo facendo, abbiamo fatto un risotto all'acqua di pomodoro con le ostriche della coda di rospo, e ultimo risotto invece che abbiamo fatto, che per noi ci è piaciuto particolarmente tanto, è un risotto olio, aglio e iodio. Praticamente è un risotto all'aglio, olio e peperoncino con del ricci di mare, dell'aglio nero e della polvere di alghe.
Quando tu cominci a lavorare su una nuova ricetta, qual è lo stimolo di partenza? Parti da un ingrediente, parti da un'idea, da qualcosa che magari hai assaggiato da qualche parte? Dov'è che ti viene l'ispirazione?
Partiamo, innanzitutto partiamo dall'ingrediente che vogliamo utilizzare, che vogliamo valorizzare. Dopodiché partiamo da un'idea, più che un'idea, una consistenza che vogliamo ottenere nella bocca del cliente. Faccio l'esempio, abbiamo un bottone di lingua di vitello con un consumo di parmigiano. Noi abbiamo utilizzato, abbiamo detto, vogliamo utilizzare la lingua a tutti i costi, no? E vogliamo utilizzare il parmigiano. Abbiamo trovato un modo di trovare a fare un raviolo, riuscendo a tenere comunque la consistenza della lingua. Quindi facciamo la lingua, la cuociamo, la tagliamo a cubetti, poi tutto il brodo ottenuto dalla lingua lo facciamo ridurre, lo facciamo gelatinare e lo mischiamo insieme al ripieno, in modo tale che quando andiamo in bocca avremo la consistenza della lingua e la consistenza anche del brodo di lingua. E poi facciamo con gli scarti del parmigiano, quando andiamo a fare il parmigiano grattugiato, tutte le bucce, quelle cose lì, facciamo un brodo e lo facciamo ridurre tantissimo e lo chiarifichiamo e otteniamo questo brodo di parmigiano. Quindi abbiamo questi due ingredienti fondamentali che riescono a creare comunque un piatto, con due elementi che è la lingua e il parmigiano creiamo un piatto. Quindi questa è la nostra idea. Poi magari possiamo giocare più o meno su un'idea visiva, magari vogliamo ricreare un bosco, allora facciamo tutti gli ingredienti per ricreare quel bosco lì. Queste sono le nostre idee, poi un po' la strada facendo si esce.
Ma hai un assaggiatore di fiducia, qualcuno
sì,
che quando ti dice questo?
Il titolare, perché se non va bene il titolare non va bene nessuno, quindi prima di mettere il menù facciamo comunque assaggiare i piatti il titolare, vediamo un attimo se... No, non Sante, perché anche lui ha dei gusti particolari, però sì, la Pia assaggia sempre i piatti, poi ci dà via libera o meno.
Allora, Mattia, oggi ti ho portato una bottiglia che viene dalle colline di Faenza, si tratta di un vitigno autoctono proprio di queste colline, quindi uve famoso al 100%, vinificato dall'azienda Leone Conti. Adesso ti chiedo di farmi un bel abbinamento armonico per poter gustare questo bel vino.
Allora, possiamo pensare a fare un doppio gnocco di risotto alla milanese, quindi è uno gnocco di patate dove all'interno troviamo un frullato, diciamo, di risotto alla milanese, visto che i miei origini sono milanesi, con un sugo di coda alla vaccinara e del tartufo bianco o del tartufo nero. Adesso, visto che è stagione, possiamo utilizzare il tartufo bianco. Questo penso che possa essere un buon abbinamento. Abbiamo sia la parte grassa che possa essere data dalla coda e abbiamo una parte invece proprio aromatica che possa dare dallo zafferano dentro nel riso. E poi la parte del bosco, quindi la parte del tartufo che dà quella spinta in più.
Benissimo, Mattia, ti ringrazio. Proveremo sicuramente questo abbinamento e ci rivedremo alla prossima occasione. Magari quando ti sei guadagnato la tua prima stella.
Speriamo.
Grazie Mattia.
Grazie a te.
Siamo arrivati ai saluti e alle anticipazioni. Prossima tappa sarà Bagnacavallo, dove andremo a scoprire il Bourson etichetta nera della famiglia Longanesi, responsabile del salvataggio del vitigno autoctono uva Longanesi, detto anche Bourson. All'abbinamento ci penserà lo chef Fabrizio Mantovani, cuoco attento alla tradizione, ma incline a rivoluzionare il classico con note gastronomiche innovative e curiose. Un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine e Cucine.